Era un inverno umido. Pioveva dall'inizio di dicembre e si era già a febbraio. In cortile l'acqua era alta quasi due dita, l'argilla non ce la faceva più ad assorbire la pioggia. Il portone si apriva con difficoltà, anche il legno delle imposte si era gonfiato. Il manovale Paulin Layat, un omino con baffi da gatto, si comprò dei nuovi zoccoli di legno, perché quelli che portava da 3 anni erano consumati e le suole erano diventate così sottili che lasciavano passare il bagnato. Il portone del cortile doveva rimanere chiuso, e anche le imposte, perché la moglie di Paulin era pazza. Era incominciata poco a poco la pazzia, con passaggi quasi impercettibili. A Suzanne era sempre mancata qualche rotella, questo bisogna ammetterlo, ma aveva lavorato insieme a suo marito, sarchiava i campi di fagioli a cottimo per giorni e giorni, la mattina si alzava un'ora prima per preparare la colazione, e mentre l'acqua ronzava sul fornello lei spazzava la stanza, cacciava i ragni, dava da mangiare 48 conigli e alle 6 galline, metteva a mollo la biancheria oppure la lavava con l'acqua di cloro. Intanto faceva delle lunghe chiacchierate con i suoi 3 gatti, Voltigeur, Tirailleur e Palla di Neve. Palla di Neve era nero come il carbone, con una macchia bianca ovale che andava dal mento all'attaccatura delle zampe anteriori. Sembrava un signore in smoking con la camicia bianca. 10 anni, 20 anni, 30 anni. Scoppiò la guerra, Paulin partì, la moglie restò a casa, trovò un posto come cuoca, mise da parte dei risparmi. Il marito arrivò fino a Salonicco, un colonnello lo prese come attendente, Paulin risparmiava, non teneva niente per sé, mance, paga, piccoli traffici, vendeva il suo vino, vendeva il suo pane. Quando tornò a casa aveva 4.000 franchi, altrettanti ne aveva risparmiati la moglie. Poi il padre del marito morì, Paulin liquidò il fratello e la sorella e si prese la casa. Era sulla strada. Il portone del cortile era dipinto di rosso scuro, come le imposte. Tirailleur, Voltigeur e Palla di Neve continuavano a saltare per casa. Non erano più gli stessi di prima. Quelli erano morti da un pezzo, ma Suzanne ci teneva i nomi. E, pensate che coincidenza, anche il nuovo Palla di Neve aveva una camicia da smoking. A poco, impercettibilmente, forse era stata tutta colpa della fatica. Incominciò così che Suzanne si lasciò andare. I capelli erano ingrigiti, non li pettinava più. Erano scarmigliati e unti, ritti sulla testa. Non si rammendava più le calze e giorno dopo giorno portava sempre la stessa giacca di lana, estate e inverno, anche di notte. Non accompagnava più il marito, restava a casa seduta vicino alla stufa e parlava per ore e ore con Voltigeur, Tirailleur e Palla di Neve. I vicini credevano che bevesse. Incominciò a imitare la signora presso la quale aveva prestato servizio come cuoca durante la guerra. Sollevava il mignolo mentre beveva il tè e quando si rivolgeva al marito contraeva il volto in un sorriso rigido e con i gomiti stretti ai fianchi faceva piccoli movimenti insensati con le mani che erano diventate stranamente magre e gialle. Si lasciava crescere le unghie e le affilava con una lima di legno. Layat non vedeva niente. Lavorava a ore per gente benestante, curava il giardino della vedova Ménage, la bottegaia, preparava il salciato della strada al garage per il grande chirurgo e potava i meli del direttore di banca. Quando la sera tornava a casa, Suzanne non aveva ancora cucinato nulla, ma Paulin era paziente. Metteva lui la minestra sul fuoco, pelava lui la verdura. Suzanne mangiava cioccolata. Aveva sempre le labbra scure e gli angoli della bocca appiccicosi. Il 31 dicembre dell'anno prima, al crepuscolo, qualcuno aprì il portone. Strano, Paulin era sicuro di averlo chiuso a chiave. Poi bussarono alla porta della cucina. L'uomo andò ad aprire. Suzanne rimase seduta accanto alla stufa, senza alzare lo sguardo. Palla di Neve le si era accoccolata sulle ginocchia e faceva le fusa. Entrò un uomo molto vecchio, che portava un sacco sotto la pellegrina abbottonata. I capelli bianchi gli ricadevano sul volto. da cui il naso sporgeva come un becco grigio e ricurvo. Gli occhi, occhi grandi, castani, sorridevano, ma la bocca era nascosta dai baffi bianchi. «Buonasera», disse l'uomo lasciando cadere il sacco. Chiese il permesso di dormire lì. Sedette al tavolo senza essere invitato, incrociò sul piatto due grandi mani arrossate e borbottò nella barba parole incomprensibili. Polen era stanco. Aveva potato alberi tutto il giorno e la pioggia gli aveva infradiciato le mani. Aveva le dita come una lavandaia, grinzose e molli. Polen guardò lo straniero con rabbia. Un vagabondo, uno che non lavorava mai, un mendicante, disse con sgarbo. Non abbiamo posto. Forse nel fieno, chiese lo straniero senza alzare lo sguardo. Non abbiamo fieno. Ma un piatto di minestra, quello lo avrete. Siamo poveri. Io sono ancora più povero. Bisogna lavorare, disse Polen. Sono troppo vecchio, sussurrò l'uomo. Suzanne non si era voltata. Parlava sottovoce con Palla di Neve, lo accarezzava, perché il gatto era inquieto, aveva smesso di far le fusa e piagnucolava per la paura. Teneva lo sguardo fisso sullo straniero, che sedeva immobile al tavolo e continuava a borbottare nella sua barba cespugliosa. «Oh, Palla di Neve!» disse Suzanne con voce affettata. «Cos'ha la bestiola preferita della mamma? Perché Palla di Neve è così inquieto? Polen, prendi il latte. Palla di Neve non ha bevuto nulla in tutto il giorno. E anche Voltigeur ha fame. Voltigeur, dov'è il mio Voltigeur? E Tirailleur, anche Tirailleur ha fame!» Polen osservò la moglie, guardò lo straniero. «Devo andare!» disse. Silenzio. «Devo andare!» ripeté più forte. «Piove», mormorò il vecchio. «Sono bagnato. Voglio scaldarmi accanto al fuoco». Polen taceva. Stava in piedi vicino all'uomo. All'improvviso alzò il sacco. Il contenuto era morbido. «Abiti vecchi», pensò Polen. «Vieni», disse Polen, e gli diede il sacco. Il vecchio si alzò. «Niente minestra?» chiese. «Niente fieno?» «Che cos'ha il piccolo Palla di Neve piccolino, il cocco della mamma? Senti, Polen, va a prendere il latte, Palla di Neve ha fame!» Susanna aveva il pianto nella voce, e lo straniero posò sulla donna i suoi occhi, calmi e castani. «Latte per il gatto, un giaciglio per il gatto», mormorò. «Ma per i poveri niente giaciglio, niente latte». Si era messo il sacco sotto il braccio. Si avvicinò alla stufa, si fermò davanti alla donna seduta. Palla di Neve arruffò il pelo, balzò a terra e si nascose sotto la credenza. Poi l'uomo alzò la mano, la posò dolcemente sui capelli ispidi di Suzanne. Mormorò alcune parole. Polen aspettava sulla soglia, poi accompagnò il vecchio fino alla strada. Pioveva. Non era ancora scesa la sera, ma faceva già buio. C'era un lampione acceso in lontananza. Le gocce che cadevano dal cielo erano linee grigie. Il vecchio abbassò la testa, disse sottovoce «Ti auguro buon anno», poi scomparve nell'oscurità. Quando Polen tornò con il latte, la moglie aveva gettato per terra tutto ciò che aveva trovato nella credenza. Il pavimento era cosparso di cocci di piatti, ciotole, bicchieri. Susanna era sdraiata sul letto, aveva gli occhi sbarrati, le labbra contratte. Scottava in fronte. Palla di Neve era steso sul tavolo di cucina. Aveva la lingua a penzoloni e rantolava. In febbraio Polen comprò degli zoccoli nuovi e si mise in cammino per andare a chiamare il dottore, che abitava a un'ora di distanza. Pioveva, pioveva. Il medico arrivò in automobile all'imbrunire. Visitò Suzanne, scrollò le spalle. La donna era magra da far paura, le si contavano le costole a fior di pelle. Durante la visita Polen rimase in piedi accanto al letto, con le mani incrociate davanti. «Sì, dottore, no, dottore», era tutto quello che sapeva rispondere. Dopo 3 giorni Suzanne era morta. Fu un funerale alla buona. Neanche il parroco ci mise molto impegno. I vicini sfilarono davanti a Polen, fermo all'ingresso del cimitero. Polen li ringraziava uno per uno, stringeva loro la mano. Nella destra teneva un vecchio cappello rigido, aveva un soprabito con il colletto di velluto che faceva una gobba sulla nuca. Poi tornò a casa. Accese il fuoco, mise a scaldare l'acqua, girò la manovella del macinacaffè, versò la polvere nera nell'acqua bollente. Gli zoccoli nuovi erano nel forno. Il crepuscolo filtrava lentamente attraverso i vetri. La pioggia tamburellava piano piano sul tetto di lamiera ondulata della gabbia dei conigli. Il portone del cortile si aprì. Polen aveva forse dimenticato di chiuderlo? Qualcuno bussò alla porta della cucina. «Avanti!» disse Polen senza voltarsi. «Un vicino, probabilmente.» «Buonasera!» disse una voce. Polen alzò lo sguardo. Al tavolo era seduto il vecchio. Aveva incrociato le mani sul piatto e borbottava parole incomprensibili nella barba bianca. Polen si alzò in silenzio. In silenzio prese dalla credenza due tazze scampate alla distruzione di quella sera. E sempre in silenzio mise la bottiglia sul tavolo. Il profumo di caffè caldo e grappa si diffuse per la cucina. Lo straniero toccò la tazza del vedovo con la sua. «Posso dormire qui?» chiese. Polen annuì, poi disse: «Il letto è largo, puoi dividerlo con me.» Si avvicinò alla porta, girò l'interruttore, ma la stanza rimase buia. «Non ci serve la luce», disse il vecchio seduto al tavolo. «No», ripeté Polen, «non ci serve la luce.» Poi prese il pane della credenza e salsiccia, formaggio e burro. Lo straniero spezzò il pane. «Oh, Polen, ho fame!» disse una voce. E Polen non si stupì affatto di vedere sua moglie seduta lì con lui. Era giovane, aveva i capelli ben pettinati, portava un abito pesante di seta nera. Palla di neve era accucciato sulle sue ginocchia e faceva le fusa. Palla di neve che era morto la notte di Capodanno. Le 10, le 11, a mezzanotte la luna rischiarò la cucina e la sua luce tenue illuminò le piastrelle rosse come vetro di Boemia. C'era silenzio. Polen si alzò e andò a letto. Lo straniero lo seguì. Quando la mattina seguente Polen si svegliò, il posto accanto al suo era vuoto. Si alzò, si lavò la faccia e scaldò un avanzo di minestra. Masticò il pane lentamente. Calzò gli zoccoli nuovi e i due gatti, voltigeur e tirailleur, lì si strusciarono contro le gambe. Si fermò sulla soglia a guardare il tavolo. Intorno al tavolo c'erano tre sedie e sembrava proprio che la sera prima ci si fosse seduto qualcuno. Polen scosse la testa e sorrise. «Tirailleur», sussurrò e si chinò su un ginocchio per accarezzare il gatto. «Voltigeur, adesso siamo soli. Ma la mamma è tornata giovane, porta un vestito di seta, ha i capelli lisci e lucenti come quando ci siamo sposati. Dimmi, Voltigeur, perché non ho un figlio?» Voltigeur fece le fusa e Tirailleur fece la gobba. Alla sua coda era un punto interrogativo. Polen versò del latte in una tazza, la mise sul pavimento, poi andò al lavoro. Il portone del cortile era sprangato, la chiave era infilata all'interno della toppa. Polen scosse leggermente la testa, era un uomo semplice, non si diede pensiero della sera prima. Si sentiva libero, come sgravato di un debito, e il sorriso gli rimase sulle labbra quel giorno e i giorni seguenti. La gente si stupiva di quel sorriso, ma a Polen non importava. Il parroco venne per dargli conforto. Sua moglie Suzanne era in paradiso, gli disse Polen con frasi goffe e smozzicate, ora lo sapeva. «E come faceva a saperlo?» gli chiese il parroco. «Era venuto a trovarlo San Pietro», spiegò Polen. Allora il parroco se ne andò, facendo un ampio segno della croce. Ma neppure quel gesto spense il sorriso di Polen.